Ma cosa sono queste lettere qua? LGBT, LGBTQ, IA, LGBTQIA+. Lo scoprirai nel questionario.
Oggi vi presentiamo Silvia Rivera, pietra miliare dell'inizio delle attività di risposta alla violenza soppressiva delle forze militari di polizia contro le persone trans. Quelle persone trans considerate dal sistema come non esistenti o come imitazioni mai riuscite di sessi binari, uomo-donna, quando il binarismo biologico e dei comportamenti è solo un'opinione malamente tramandata dal sistema e non una validazione di fonti scientifiche.
Stanno arrivando le sbarbine.
In sintesi,
tutto quello che le donne dicono,
pensano, fanno
e che avreste sempre voluto origliare.
Oggi, come nel periodo in cui politicamente si muove Silvia Rivera, l'anno 1969, le persone trans sono invisibilizzate dallo Stato e dalle forze di polizia. Sono pericolose perché i militari e lo Stato tentano di ristabilire un ordine soppressivo verso chi crea disordini all'omologazione imposta. Con la rivolta del Bar Stonewall, di cui ora parleremo, le persone trans alzano la testa e dicono basta, noi esistiamo e ci prendiamo il nostro posto e voi oppressori non metterete i piedi sulla nostra testa. Parto da queste parole di Silvia Rivera. Il mio naso è stato rotto, sono stata buttata in carcere, ho perso il mio lavoro, ho perso il mio appartamento, mi avete detto di andare a nascondermi la coda tra le gambe, io non ci sto più a questa merda. Sono stata picchiata. Per la liberazione omosessuale vi dico: che cosa cazzo c'è di sbagliato in voi? Pensateci. Silvia Rivera è nato nel 2 luglio 1951 nel Bronx, a New York, abbandonato dal padre poco dopo la nascita e orfana da piccolissima perché la madre si suicidò. Silvia Rivera crebbe con la nonna che lo disprezzava e picchiava per il suo comportamento considerato effeminato. All'età di 11 anni, quindi ancora molto molto giovane, ma già stanco di subire soprusi e quindi già con una forte spinta di autodeterminazione, Silvia Rivera scappa di casa e comincia a fornire prestazioni sessuali a pagamento in strada nella zona di Times Square. Il nome Silvia le fu donato da un gruppo di drag queen che conobbe durante queste esperienze. Era già un soggetto politico con l'azione di determinazione che l'aveva spinta a fuggire dalle violenze della nonna e così a continuare quando a 17 anni ebbe il coraggio di dire basta alle azioni di violenza poliziesca e soprusi sulla testa delle persone trans nel bar Stonewall Inn di New York. Sulla rivolta delle persone queer e trans disse: non avevamo nulla da perdere, non saremmo mai scesi a compromessi, con niente e con nessuno, anche al costo di restare ferite fisicamente o di morire. Un controllo di routine ad un bar queer portò ad arresti e intimidazioni contro i comportamenti definiti deviati e disturbanti per l'ordine pubblico, e questo bar queer era proprio lo Stonewall. Di fronte allo Stonewall c'era un piccolo parco e i clienti queer e trans che erano stati cacciati dallo Stonewall durante questo controllo di polizia andarono lì ed iniziarono a lanciare monetine alla stessa polizia e ad insultarla. La polizia non era abituata alla loro reazione e quindi si spaventò molto. In un attimo la voce circolò fra gli altri gay bar dei dintorni e il capannello di persone che si era creato di fronte a questo parco passò da 200 a più di 1000, che cominciarono a lanciare bottiglie e a rovesciare le macchine. Qualche drag queen è riuscita a sradicare i parcometri durante l'azione e sono anche volate delle molotov. La rivolta si è così ingrossata che la polizia, che non era abituata, ha avuto paura di fronte a una reazione di ribellione così forte e determinata. Il parcometro fu usato per sfondare la porta del bar Stonewall da cui erano stato cacciato lo clienti queer. Con il cestino della spazzatura fu sfondato il legno delle finestre del bar che erano state chiuse dalla polizia. E le persone queer picchiate avevano il sangue sulla faccia e sul corpo, ma non scappavano, non tornavano indietro, per non piegare la testa di fronte ai soprusi sui loro corpi. Silvia Rivera è un soggetto politico che nella sua autodeterminazione non vuole etichette attaccate su di sé. Perché Silvia, come tutto quanto noi, è tante cose. Silvia è trans. Silvia è figlio di portoricano e venezuelano a New York. Quindi Silvia è una persona non caucasica e di conseguenza dagli Stati Uniti economicamente benestanti, razzializzata, bollata come persona di colore. Silvia è una persona che ha sperimentato le droghe già dalla giovane età. Silvia è una persona che ha sperimentato la dipendenza da quelle stesse droghe. È economicamente povero. È uno sex worker che ha svolto il lavoro di fornire prestazioni sessuali a pagamento. È un individuo che ha vissuto il carcere ed è stato uno senza fissa dimora. Quindi un caleidoscopio complesso e diverso di esperienze che mostra quanto le esperienze di vita di Silvia Rivera, prese singolarmente, facciano riferimento a delle etichette che il sistema mette agli ultimi, agli emarginati, agli invisibilizzati, a chi esce dallo schema sociale precostituito. Questa è la situazione di tutte le libere soggettività, come noi tutto, quando non ci facciamo assoggettare dalle regole imposte dal sistema di capitalismo e patriarcato oppressore delle esperienze personali, perché pericolose, perché fautrici del disordine sociale imposto. Sono le nostre esistenze, delle esistenze di autodeterminazione di ognuno. Le libere soggettività vivono una vita piena di esperienze, emozioni, sentimenti, costantemente in rivolta ed agitazione, ed è quello che ci dobbiamo ricordare, ed è quello che anche Silvia Rivera diceva continuamente. La nostra rivoluzione deve essere perenne, perché al sistema abituato a schiacciare ed opprimere, condizionare le vite di tutti ogni giorno, dobbiamo rispondere con la costanza di rimanere costantemente sul nostro cammino di autodeterminazione e di libere soggettività, libero pensatori e attori della propria esistenza.
Un tacco a spillo. Le pioniere d'oltreoceano lo avevano lanciato istintivamente, quasi che quel tacco fosse partito da solo, inconsapevoli di cosa avrebbe provocato, inconsapevoli che quel tacco avrebbe varcato l'oceano e tutti i confini. Quando Silvia Rivera venne a trovarci nell'estate del 2000, scrive Porpora Marcasciano nel suo libro L'aurora delle trans cattive, di cui stiamo leggendo appunto qualche paragrafo, fu come riannodare tanti fili in un unico filo d'oro. Non avendo mezzi economici, passaporto e permesso di espatrio, portare Silvia Rivera e Julia Murray in Italia fu molto faticoso. E poi? Poi, paradossalmente, alla grande kermesse mondiale, gli organizzatori non volevano farla parlare dal palco perché il protocollo non lo prevedeva. Soprattutto non lo prevedeva la loro abissale ignoranza. Non sapevano chi fosse Silvia, cosa fosse il Pride, e soprattutto non riuscivano ad inserire Silvia in una costruzione di senso. Gli unici a valorizzare la sua presenza furono le cosiddette aree antagoniste, lo spauracchio del movimento gay mainstream che in esse riusciva a scorgere solo provocatori, violenti, guastafeste. Quando il tavolo dei relatori che dissertavano tra grandi teorie e scoperte scientifiche, Silvia fece il suo intervento, un silenzio referenziale scese sull'aula absidale di Santa Lucia. Non ci può essere pace né sviluppo culturale, tantomeno avanzamento scientifico, senza diritti. Questa la sintesi del suo discorso. Nel film di Stonewall, Silvia non si riconosceva in Miranda, poiché secondo lei, per esigenze narrative, la storia era stata addolcita, domesticata, come pure le personaggi che tanto per cambiare giravano intorno a un Latin lover gay, ma pur sempre bianco, occidentale, borghese. Silvia era incazzata, soprattutto per la sua estromissione e marginazione da quel movimento che vantò poi la genesi dei fatti. Dove eravate voi? Si ostinava a ripetere sempre lei con rabbia. Per precisazione storica, l'estromissione delle due reali protagoniste, cioè Silvia e Marcia Johnson, ebbe riflessi tragici sulla loro vita, perché la prima finì sotto il ponte di Williamsburg a fare la barbona, mentre Marcia morì tragicamente. Chi parla di omicidio, chi di suicidio, ma comunque come effetto lineare della loro coerenza di vita. Il grande riconoscimento avvenne soltanto dopo la loro morte, con tantissime iniziative in tutto il mondo. Silvia ci regalò materiali, documenti, soprattutto testimonianze, tra le quali il pranzo del suo compleanno, il 2 luglio del 2000, a casa di Valerico, Marcella Di Folco, dove le chiedemmo, come desiderio nostro, di raccontarci l'epica storia di quella notte. Conserviamo gelosamente tutto il materiale audio e video di quel soggiorno italiano, compreso l'ultimo saluto via mail che Silvia ci inviò subito dopo l'attentato delle Torri Gemelle dell'11 settembre, per assicurarsi che non era successo nulla. E come tutti i suoi discorsi e le sue lettere, terminava sempre con il suo classico «In the spirit of Stonewall». Ci lasciò dopo qualche mese, nel febbraio del 2002, per il suo ultimo viaggio. Intanto le parate Pride continuavano man mano a crescere di numero e creatività, un po' meno di qualità e contenuti. Da quando hanno cominciato ad avere una loro costanza, il loro registro narrativo è andato man mano stabilizzandosi e caratterizzandosi su un piano gay maschile, declinando tutto il resto dal proprio punto di vista e dipanando da sé tutte le altre possibili varianze di genere e di orientamento. Nella parata Pride, dove si tende a riportare la complessità del discorso comune, facendola scomparire poco alla volta, tutto questo è palese. In alcune città è stato proposto il contributo trans all'interno della parte dello spettacolo. La visita di Silvia Rivera nel 2000 riportò l'attenzione sull'esclusione che attanaglia le trans anche all'interno dello stesso movimento omosessuale. E Porpora Marcasciano chiude il suo libro con questo interrogatorio, con queste domande. Perché un pregiudizio così aggressivo e violento che ha negato e continua a negare la vita di tante persone? Perché le persone transessuali sono state perseguitate, violentate, massacrate? Che fine ha fatto la maggioranza delle persone trans che hanno attraversato la scena? Dove sono sepolte? Con quale nome? E soprattutto, con quale storia? Perché l'esperienza trans continua ad essere vista e percepita come secondaria, irrilevante, fuorviante? Perché continua ad essere patologia? Le risposte a queste domande, scrive Porpora, non escludono nessuno: persone, categorie, aree, pensieri. E aggiungeremmo noi, non escludono neanche te, che ci hai ascoltato.